Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati in una nuova puntata con ritornato finalmente con noi dall'Albania, dove l'avventura è stata dura, ma ci racconterà piano piano
back tutte, in action.
Tutto Tirana minuto per minuto, anzi
tutta Scutari.
Scutari, ecco, quindi nella capitale mitica, in qualche modo simbolica, no,
capitale di spirituale dell'Albania.
Ma oggi abbiamo con noi in tutta la puntata una persona speciale. Parliamo di Daniela Bisin. Come la definisci te, Fabrizio, visto che ormai siete diventati di amici?
Daniela è una ragazza simpatica che ha molti aneddoti nella sua faretra, come tante frecce, credo che le scaglierà una ad una.
Ma sentiamo la sua voce, fatti sentire in tutta la
buongiorno,
tua potenza.
Ben trovati e assolutamente agitatissima stamattina.
Ma questa la ricorderemo come il numero zero, quindi il numero uno sarà la settimana prossima. Intanto abbiamo con noi Antonio Monaco, sei in diretta da Casale Monferrato.
Ciao a tutti.
Buongiorno Antonio.
Allora, il presidente della piccola e media editoria dell'AIE vuole oggi parlarci all'interno del suo spazio Notizie dal mondo dell'editoria libraria di quello che avviene nelle case editrici a pagamento e in quelle invece di progetto. E poi parleremo anche di qualcosa che sta per partire sulla Rai dal 10 novembre, il Masterpiece. Ma prima di tutto, case editrici a pagamento contro case editrici di progetto. Non è una sfida, non è tra scapoli ammogliati, ma sono proprio due filosofie di vita che si contrappongono. Cosa ne dici, Antonio?
Certo, e come tutte le cose hanno tante sfaccettature ed è bene distinguere e cercare appunto di identificare le differenze. Perché esistono, secondo me, almeno quattro casi diversi che è importante considerare in modo distinto. Innanzitutto esiste quella situazione in cui un autore viene in qualche modo irretito da una casa editrice che gli motiva in tanti modi che deve garantire un certo acquisto oppure garantire un certo contributo economico per la pubblicazione. Ecco, questo tipo di approccio e di atteggiamento deve essere assolutamente abolito e l'autore non deve stringere un patto di questo tipo. Oggi esistono delle alternative valide che sono il self-publishing, naturalmente ci sono modalità diverse ed è importante che nel tempo ci siano i migliori che possano avere, diciamo, i loro meriti, ma scegliete il self-publishing e non lasciatevi irretire da case editrici che vi promettono cose che poi non mantengono.
Tra l'altro queste case editrici le riconosci subito, perché appena gli invii un testo ti mandano il contratto il giorno dopo.
Ecco, direi che questa è una delle modalità. A volte magari fanno uno o due passaggi per rendere la cosa meno evidente, però ecco.
Guarda, mi ricordano un verso bellissimo di Lucrezio: ut soletacci piter trepidas arguere columbas, come l'avvoltoio si scaglia sulle trepide colombe.
Ecco, questo ovviamente quando uno parte con un'opera e ha tutto, diciamo, quel desiderio, quella dolcezza come la colomba effettivamente di poter fare una proposta, ecco, è importante che oggi sia attento a questa situazione e che la eviti nel modo più assoluto. Ci sono però anche delle altre situazioni, cioè in cui un autore sa che la sua pubblicazione ha un pubblico ristretto, è rivolta a uno scopo particolare e quindi si rivolge ad editori che potremmo definire di servizio, non editori che sulla base della loro identità, sulla base del loro progetto, sulla base della loro, diciamo, filosofia, visione, diciamo, culturale, fanno le scelte, ma editori che possono offrire effettivamente un servizio tecnico.
Beh, parliamo di case editrici come la Carocci, per esempio.
Che ci sono, ecco,
che lo dicono palesemente.
Palesemente, che quindi hanno determinate competenze, sono in grado di offrire un servizio funzionale perché uno
anche
ha bisogno di
quella
pubblicazione. Certo. E
ma spesso collegate al mondo dell'università, per esempio.
Ecco, questo direi che però poi è un'altra specifica, diciamo, che poi le istituzioni, gli enti che in qualche modo richiedono oppure finanziano in qualche modo delle ricerche e quindi anche la pubblicazione. Ancora è il terzo caso, secondo me, che ancora ha una sua legittimità, ma deve essere molto chiaro e trasparente. Trasparente nel momento in cui viene realizzato. Secondo me l'ideale sarebbe quasi che queste pubblicazioni riportassero anche che sono pubblicazioni grazie ad un contributo e magari citassero anche il contributo, visto che molto spesso sono contributi pubblici e quindi la trasparenza sarebbe più che doverosa. ma anche nel caso precedente che dicevo, dove l'autore ha bisogno di fare quella pubblicazione, ritiene opportuno e chiede, l'importante è che sia tutto chiaro, diciamo, che sia chiaro se deve semplicemente stampare un libro, sia chiaro se deve invece promuoverlo, diffonderlo, spedirlo da qualche parte. Però ecco, sarebbe importante che questa cosa fosse molto più netta e chiara, proprio per poter valorizzare invece quell'aspetto fondamentale che invece è rappresentata dall'editoria di progetto, ma che rappresenta quel patto tra l'autore e l'editore che diventa un'alleanza per crescere, diciamo, diventa in qualche modo per entrambi la possibilità di sostenere una determinata visione, di sostenere una determinata idea e in qualche modo di farsi conoscere, diciamo, al pubblico, orientare magari anche questo pubblico. Ecco, questo tipo di realizzazione è possibile solo se si fa questo patto chiaro dove ognuno fa la sua parte, e quindi evidentemente l'intervento economico lo deve fare l'imprenditore, lo deve fare l'editore.
Daniela Bisino voleva aggiungere qualcosa di sua esperienza diretta.
Sì, io ho avuto delle proposte da case editrici a pagamento e devo dire che molto giocano sull'ingenuità di chi scrive, perché comunque sia c'è una grande voglia di essere messi in evidenza, ma molto spesso, il più delle volte, non si ha assolutamente nessuna idea di quello che può essere poi invece
in qualche modo si pensa che tutti facciano così.
No, assolutamente. Cioè, il problema è che comunque manca completamente la distribuzione, mancano, diciamo, delle voci fondamentali poi nella visibilità di un libro, che si riduce essenzialmente a una produzione e poi, diciamo, scema lì, perché si riduce.
Sì, non si va oltre l'aspetto tipografico di solito.
Assolutamente.
Però c'è da dire che, Alberto, l'editoria a pagamento è sempre esistita. Voglio dire, però in tempi, non dico non sospetti, ma in tempi più chiari, soprattutto per quello che riguarda il discorso della poesia, c'era almeno il fenomeno delle prenotazioni. Montale, Gli ossi di seppia, uscirono perché lui riuscì a raggiungere queste 500 prenotazioni di amici presso l'editore. Però erano prenotazioni, cioè l'editore stampava perché era già sicuro di vendere. Oggi l'editore stampa perché è sicuro di vendere a te. Esatto. Le copie che non andranno da nessuna parte, dopo un anno, con la scusa del macero, ti ricatta e te le fa ricomprare.
Sentiamo Antonio Monaco, una conclusione su questa riflessione.
Certo. Mi sembra un'ottima definizione quella che è stata data, ed è chiara quindi che è un problema di chiarezza, di trasparenza, di onestà, sì, ma anche di orgoglio per il fatto che il passaggio dell'editore, un editore che ti sceglie, è il primo meccanismo culturale di valutazione, diciamo, seria di un'opera, e questo è chiaro che deve essere una cosa decisiva. Dobbiamo tener conto, e in questo senso questa è una battaglia che va molto sviluppata, che sono molti gli editori che però giocano su questa ambiguità, e questo sicuramente deve essere un obiettivo di un'editoria di qualità del futuro, di sgombrare il più possibile il campo e separare più nettamente i percorsi.
Antonio, guarda, c'è anche la possibilità di, come dire, percorrere certi territori di interferenza. Per esempio, alcuni concorsi che esistono in Italia, te ne dico uno su tutti, quello di GEMS, il concorso Io Scrittore.
Sì.
Ogni anno ci sono dai 2 ai 3.000 iscritti. Le selezioni si fanno fra gli scrittori stessi, cioè fra loro si leggono a gruppi di 20 e vanno avanti finché non si arriva a una rosa di finalisti. I finalisti poi vengono scelti e pubblicati da una o più case editrici del gruppo editoriale. Tra l'altro, da Io Scrittore, 2 anni fa, un mio amico che era in Fazi ha selezionato Matteo Cellini, che ha recentemente vinto il Campiello. Insomma, gli scrittori esistono, bisognerebbe capire anche dove andarseli a cercare e quali siano le formule più adatte perché si faccia una selezione anche democratica. Per esempio, questa formula di Io Scrittore mi sembra assolutamente innovativa e decisiva.
Abbiamo con noi, scusami Antonio, ci ha raggiunto Calogero Carlisi, detto Lillo, che ha ben 2 case editrici, una, il marchio Laurana e il marchio Melampo, dove lui ha pubblicato recentemente un testo molto particolare del più venduto autore italiano, di Andrea Camilleri. Bene, come sei riuscito a programmare 2 case editrici in qualche modo che non fanno editoria a pagamento? Perlomeno questo è quello che ci è arrivata notizia dall'amico Gabriele Dadati, da tante persone che collaborano con te.
Laurana è Melampo sono due case editrici che viaggiano in parallelo e che hanno due storie diverse. Melampo è nata nel 2004 occupandosi di saggistica politica dell'attualità, quella che potrebbe essere definita con le dovute virgolette impegnata. Tra l'altro anche con un rischio e una scommessa, perché la scommessa era cercare di fare editoria di qualità nel settore della saggistica che non fosse necessariamente penitenziale, quindi che potesse essere divulgativa, che potesse essere letta da persone di...
Ma il tema è quella, la facevate pagare all'autore oppure no?
Assolutamente no, tenete conto che noi partiamo direttamente con certe ambizioni, quindi di fare dei libri centrali, quindi poveri di mezzi ma ricchi di spirito. Siamo partiti sin da subito con temi e con autori anche di buon livello, a cui abbiamo affiancato anche autori altrettanto bravi ma meno noti. Tenete conto che nel catalogo noi abbiamo per esempio gli ultimi tre libri di Giancarlo Caselli, abbiamo pubblicato libri di Lidia Ravera, pubblichiamo libri di Nando Dalla Chiesa, quindi cioè, il nostro catalogo, abbiamo pubblicato l'ultimo libro di Attilio Bolzoni, quindi la nostra scommessa era proprio questo, pensare che ci possa essere uno spazio per un'editoria di qualità al di fuori dei grandi gruppi, al di fuori dei grandi circuiti economico-finanziari.
Grazie Lillo, resta con noi, ma prima di salutare i nostri ascoltatori per una breve pausa musicale, volevamo concludere un ragionamento con Antonio Monaco per quanto riguarda anche il selezionare gli autori, perché uno dei strumenti che vengono utilizzati adesso anche per la letteratura è quello del reality, no? Del qualcosa che avviene in televisione, come lo definiamo? Certo. No? Fabrizio, tu volevi dire qualcosa che è stato contattato dalla Rai?
Sì, parte Masterpiece a novembre, noi come agenzia di editing West Egg siamo stati anche contattati da Fremantle Media, che è la casa di produzione che si occupa di questo reality, abbiamo segnalato alcuni nostri autori, insomma vedremo se superati i provini qualcuno riuscirà a entrare. Io ho ancora dei dubbi su questa operazione, perché sai, i libri in televisione raramente hanno funzionato. Il programma che mi ricordo funzionava bene era Tutto Volume con Alessandra Casella, che era molto divertente, era la hit parade dei libri della settimana, però sostanzialmente ci ha provato Maria De Filippi a portare Aldo Busi a chiacchierare di libri, non è andata benissimo secondo me. Antonio, come vedi Masterpiece in prospettiva?
Ovviamente bisognerà giudicarlo una volta visto, e quindi questo sarà ovviamente il momento. Adesso stiamo parlando solo di un'ipotesi. Lo vedo improbabile. Alla fine la valutazione si fa leggendo i libri, e più lettori la leggono e più ci possono essere punti di vista ed elementi che possono consentire di giudicare positivamente o negativamente un'opera. Quindi il problema è leggere. Nel momento in cui si crea comunque un meccanismo selettivo, è chiaro che si è creato comunque in nuce l'elemento editoriale, e bisogna farlo con uno scopo, e il problema è questo, cioè leggere non è che basta leggere perché questo raccolga il gradimento di un pubblico potenziale, bisogna avere una visione e una sensibilità che ti avvicina a questo pubblico potenziale per il quale effettivamente tu fai la selezione.
Tra l'altro questa idea del vincitore che pubblica un libro ormai è già datata, se pensi che è la stessa formula di Masterchef, anche il vincitore di Masterchef alla fine ottiene la pubblicazione di un libro.
Del libro, certamente. Ecco, però in quel caso lì diciamo gioca un altro meccanismo, che è la persona diventata nota ha una potenzialità poi di vendita particolare, e ovviamente questi fenomeni attraversano anche l'editoria. Il problema principale è come si pubblica un esordiente, come si pubblica uno che non ha ancora una reputazione di un qualche tipo e quindi un mercato.
È lì il vero problema. Grazie Antonio, ma ritorneremo sull'argomento di quanto deve essere minatore, cercatore d'oro l'editore, e quanto invece essere semplicemente dietro una scrivania aspettare che lo chiamino.
Quanto debba essere,
no?
Pepita lo scrittore.
Ciao, domenica prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Lillo Carlisi, bentornato a Carta Vetrata. Vogliamo parlare delle tue case editrici che dirigi, di tua proprietà, che ritornano pesantemente in vetta alle classifiche di vendita dei dei nostri posti, quelli che praticamente riguardano i piccoli editori, che sono dal centesimo posto in poi. Lo facevamo questa valutazione qualche puntata fa con Antonio Monaco.
Piacere.
Perché hanno i piccoli editori lo spazio in classifica è da quella posizione in poi. E chiaramente con Camilleri tu stai cavalcando l'onda e fai bene, però non solo Camilleri. Abbiamo, tra i tanti titoli che abbiamo adocchiato, delle guide incredibili di Michele Monina, il fratello di Marco, tra gli animatori di una casa editrice per noi importantissima, che purtroppo adesso ha vissuto un po' di difficoltà e si è trasformata in Italic, che rispondeva al nome della Pequod. Bene, che cosa ci dici di questa guida, per esempio, Stoccolma Virapirà, che è l'ultima uscita?
Sì, Laurana nasce nel 2010 come casa editrice e come focus ha quello di puntare sulla nuova narrativa italiana, quindi il nostro filone principale è la nuova narrativa italiana, come dire, cercando di uscire da quelle, da quelle logiche un po' del, che pervadono ormai la ricerca del, del personaggio a tutti i costi, del, dello scoop a tutti i costi, diciamo che è un ragionamento un po' antico, cioè cercare di andare a individuare buoni libri, che sembra una cosa semplice, ma considerando i canoni che molto spesso circolano, diventa un'affermazione rivoluzionaria. Dopodiché a fianco della narrativa italiana sono nate delle altre collane, una è quella a cui vi state riferendo voi, una collana che è nata da un progetto che abbiamo costruito insieme a Michele Monina, che si chiama Europe, o meglio scritto Europe, si è presa la doppia lettura in inglese e in italiano. Quindi in 12 mesi, quindi un tour de force veramente notevole, abbiamo pubblicato 12 guide. Michele Monina ci ha raccontato, ha visitato e ci ha raccontato 12 grandi città europee. Sono delle guide che, delle non guide, le definiamo noi scherzosamente, perché stanno a cavallo appunto tra la guida e il racconto di viaggio. Quindi Michele Monina ci racconta volta per volta che cosa è veramente questa, questa Europa di cui spesso...
Budapest senza il Danubio è veramente curioso come titolo, come mai?
Volevamo trasmettere sin dal titolo questa, questa idea delle non guide, cioè contro lo stereotipo, contro il luogo comune, contro... Quindi sono dei racconti di viaggio, cioè io personalmente le ho adottate come lettore in, in due viaggi, e sono veramente carine proprio perché sono delle non guide appunto che vanno per certi versi affiancate a una guida tradizionale, quindi dei, dei racconti in cui non soltanto ti dico cosa c'è da visitare, perché quello lo trovi ben fatto in una qualsiasi guida tradizionale, ma proprio gli odori, i sapori.
Lillo, dobbiamo interromperti cultura. Però per chiederti veramente una conclusione al tuo, alla tua riflessione, poi magari quando vuoi ritorni a parlarci di qualche novità letteraria.
Molto volentieri, vi ringrazio.
A noi quello che interessava proprio di una direzione comune di due case editrici, cosa le tiene insieme? Perché l'elemento unico che le caratterizza apparentemente sei tu, ma c'è qualcosa di più. Ecco, volevamo che tu ce lo svelassi, il segreto che tiene unite le case editrici Laurana e Melampo.
Ma per certi versi è molto semplice, il tratto che le accomuna è la voglia di raccontare delle storie, la voglia di raccontare soprattutto la contemporaneità, la voglia di raccontare questa Italia. Quindi Laurana predilige il taglio più narrativo, Melampo adotta invece il taglio della saggistica, però il tratto comunante è questo, la voglia di raccontare storie e di cercare di capire, di far capire il tempo presente, e questo è un po' il tratto che lei ha comune.
Possiamo dire un taglio popolare oppure la frase non ti si addice?
Penso che nell'accezione comune non sia corretto utilizzare il termine popolare.
Non ti senti però contro l'elite in qualche modo? Ecco, i tuoi progetti non mi pare che siano elitari, ecco.
Ma direi che comunque noi pubblichiamo dei libri di taglio abbastanza alto, anche se leggibili, tutta la nostra narrativa per
no
esempio,
no, ma la qualità non è in dubbio, no? Dicevo, però il pubblico di riferimento non è il pubblico della letteratura, diciamo il classico lettore Adelphi, oppure ti rivolgi anche a loro?
La nostra è un po' una provocazione, noi cerchiamo di pubblicare dell'editoria cercando di far capire che non necessariamente tutto ciò che è qualità debba essere per forza penitenziale.
Ho capito
la scommessa.
Grazie ancora. Allora, Lillo Carlisi, qualità non penitenziale di una letteratura di elite, ma per tutti in qualche modo.
Benissimo.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata e bentornati al nostro consueto appuntamento con gli indispensabili. E benvenuto e bentornato anche a Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Giovanni, di cosa ci occupiamo oggi?
Oggi ci occupiamo di uno svedese, di un giallista molto bravo e molto importante. Si chiama Leif Persson e per molti ascoltatori sarà un nome sicuramente noto. Il romanzo è L'ultima indagine, l'editore come al solito è Marsilio. Sono 507 pagine, costa 19,50 euro. E devo dire che Persson sta all'altezza degli altri famosi svedesi, all'altezza di Larsson. C'è un particolare in più, che lui è professore di criminologia, per cui sono dei gialli molto minuziosi, molto analitici. Altro che se gioca in casa, ma ha uno stile tutto particolare. Bisogna, lo dico subito, spesso superare le prime 15-20 pagine perché sono partenze molto lente, però poi il romanzo si snoda con una capacità di organizzazione della trama e con una suspense veramente notevole. Il protagonista è uno dei personaggi ricorrenti nella narrativa di Persson, è Lars Martin Johansson. Noi l'avevamo già trovato nel 2002 nel primo romanzo che gli era stato dedicato, che si chiama Tra la nostalgia dell'estate e il gelo dell'inverno. È un libro bellissimo e trovo che sia bellissimo anche il titolo. Adesso, a distanza di anni, lo troviamo ex capo della polizia, andato in pensione, con naturalmente tutti i problemi di un uomo d'azione e di indagine che è andato in pensione. Lo troviamo all'inizio in una situazione molto particolare. Sta davanti al chiosco che vende le migliori salsicce di Stoccolma. Lui è un po' un personaggio alla Maigret di Simenon, nel senso che è pacato, non fa sport, gli piace la buona cucina, gli piace bere. Con questa salsiccia in mano, prima ancora di averla addentata, gli viene un ictus.
Vedo Gaffi che fa dei cenni di approvazione, perché lui ritiene che lo sport faccia malissimo.
No, io invece pratico l'ictus tutti i giorni, non ho capito.
Deve stare molto attento. No. Comunque, Johansson è un mangione, è un buon bevitore. Gli succede questo incidente mica da ridere, si ritrova in clinica col braccio destro paralizzato e con la gamba destra paralizzata e naturalmente per lui è uno shock, però in mezzo a questa situazione disastrosa, benché confortato dalla moglie Pia che è di 20 anni più giovane e che noi abbiamo trovato nel primo romanzo in una parte d'eccezione, lei allora lavorava in banca, non si conoscevano ancora, ma appunto rimando al primo romanzo molto bello, a un certo punto la sua neurologa, una biondina, una bella bionda, bisogna stare molto attenti a questo particolare, una bella bionda, perché sarà una delle chiavi del libro, si chiama Ulrica.
Abbiamo anche noi una in studio oggi.
Quindi. Ulrica, non c'entro niente però.
Ed è bionda?
Sì, sì, assolutamente, bella
allora
bionda.
Allora dovete stare molto attenti perché le belle bionde sono pericolosissime.
No, ma qui Giovanni, accidenti, lo sai, il colpevole è sempre Alberto.
Uscita negativa.
Tutti i nostri gialli si chiudono nella stessa maniera, il colpevole è Alberto Gaffi.
Sì, Gaffi è sempre colpevole.
È come il maggiordomo nei gialli d'antan.
Ho detto pratico l'ictus, quindi non mi toccate.
Ho capito. Comunque, questa Ulrica gli racconta una strana storia. Gli dice che il padre, che era un pastore protestante, prima di morire le aveva confessato che una sua fedele, andando un giorno a confessarsi, le aveva raccontato un segreto innominabile che lui non può svelare. Però può dirle che questo segreto riguarda la morte di una bambina, Yasmine, di 9 anni, assassinata 25 anni fa, nel giugno 85, uccisa, violentata e poi ritrovata messa in sacchi di plastica in un bosco, una storiaccia veramente orrenda. Questa Yasmine è figlia di due iraniani che sono scappati in Svezia per motivi politici e hanno avuto tra l'altro la cittadinanza svedese. Lui è un medico, un ricercatore molto bravo, la moglie è una analista. La vicenda è molto complicata perché questa Yasmine un giorno litiga con la mamma, i genitori ormai sono separati, scappa di casa per andare dal papà, ma trova la porta della casa del papà, che vive a distanza, chiusa, perché il papà ha fatto un weekend con una ricercatrice di 14-15 anni, più giovane di lui. Lui ha 34 anni, questa ragazza ne ha 19, guarda caso la ricercatrice è una bella biondina. Non vi voglio raccontare molto di più, vi voglio solo dire che dal letto d'ospedale Johansson, sguinzagliando i suoi ex collaboratori, cerca di ricostruire questa storia, ma è una storia come quelle che leggi quando leggi i gialli della camera chiusa, praticamente una storia inaccessibile, perché la bambina a suo tempo uccisa non ha lasciato delle tracce significative. Sì, l'hanno vista andare verso la casa del papà, nient'altro, e hanno visto una Golf rossa che poi non è stata identificata. Johansson riesce a fare un passo in avanti quando, sempre attraverso la bionda Ulrika, attenzione Ulrika, per un personaggio chiave, vediamoci sopra, viene in possesso di uno di quei piccoli aggeggi che le ragazze si mettono sulla forma di scimmietta, che le ragazze si mettono sui capelli quando vogliono fare la coda di cavallo. E da lì riesce ad arrivare a capire che il delitto è stato commesso nella casa di una vicina del papà, tale Margareta, cantante lirica famosa, che però è morta da tempo e che soprattutto in quei giorni non era a Stoccolma. Cerca di capire se questa Margareta aveva dei parenti, no, non ne aveva, nessuno frequentava la sua casa, pare che non avesse donne di servizio, poi si scopre che non risulta perché la donna di servizio era pagata in nero, insomma, per farla corta, con la tenacia tipica del vecchio meticoloso investigatore, alla fine riesce a capire chi è l'assassino, che io mi guarderò bene dal dirvi. E la seconda parte del libro è dedicata alla caccia a quest'uomo, che è rintracciabile, rintracciabilissimo, ma non ci sono prove, ci sono solamente dei sospetti, finché con un colpo di scena si riuscirà ad avere una prova decisiva per incastrare l'assassino. Però non basta, perché il delitto è caduto in prescrizione. E allora Johansson riuscirà a risolvere questa intricata faccenda con un geniale colpo di scena, ma purtroppo poi di altri colpi di scena ne avremo molti. Io purtroppo devo rimanere nel generico, perché
sembra un libro davvero molto succoso, Giovanni, davvero pieno di...
È complicato, ma di quelle complicazioni che coinvolgono. E poi
domanda, finirà questo trend del giallo Svezia, così come nel nome di una collana celebre?
Dunque, allora vorrei dire che ci sono due tipi di gialli in Svezia, quelli pubblicati un po' da tutti, che spesso non sono all'altezza, e quelli pubblicati da Marsilio, e tra l'altro molto spesso con un traduttore d'eccezione come qui, che è Giorgio Puleo, e che è bravissimo traduttore, per cui ho un'ammirazione infinita. Secondo me quelli andranno avanti per un pezzo. Ho visto che adesso nella collana hanno pubblicato un danese, di cui non ricordo né il nome né il titolo, perché il libro non ce l'ho sotto mano.
Ricordiamo gli estremi di questo, dai, così poi ci salutiamo.
Così concludiamo. Allora, l'autore è Leif Persson, il titolo è L'ultima indagine. Anche qui attenzione al titolo, L'ultima indagine. L'editore è Marsilio, costa 19,50 euro, è di 507 pagine, e il fantastico traduttore è il bravo Giorgio Puleo.
Grazie Giovanni, al prossimo appuntamento.
Ciao a tutti. Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ci colleghiamo Roma chiama Venezia, con Venezia, esattamente con Mestre, con Massimiliano Nuzzolo. Massimiliano, ben arrivato a Carta vetrata. Cosa hai scritto nel tuo libro Fratture, che chiama tanto Roma? In qualche modo si sente in una parte ferito e una parte lusingato.
Intanto buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Buongiorno. Allora,
Che cosa ho scritto? Ho scritto questo ultimo romanzo che si chiama Fratture, pubblicato da Italic, e che si sta muovendo discretamente bene, direi, per il mercato indipendente.
Ma in qualche modo possiamo dire che è un romanzo su Roma, anche se tu non sei romano, però questa nostra città si sente intrisa un po' dappertutto, a parte il gioco nelle pagine iniziali che fa vedere una sorta di Google Map che si va allontanando dal centro dei fori imperiali, se non sbaglio, proprio intorno al Colosseo è ubicata la tua peregrinazione narrativa, fino ad arrivare addirittura al nostro pianeta, visto dallo spazio.
Beh sì, certo, una parte importantissima del romanzo è ambientata a Roma e comunque i protagonisti tendono a Roma, così come Roma è stato il centro del mondo, della cultura, penso per un tot di secoli.
Che cosa ci dice proprio questo personaggio principale? Intanto presentiamolo velocemente.
Sostanzialmente il personaggio principale si chiama Thomas ed è un ragazzo, un programmatore, se vuoi, di videogiochi o comunque di informatica, che perde la memoria a causa di un incidente stradale. Di conseguenza tenta di ricostruire faticosamente tutto ciò che gli sta intorno, che gli viene raccontato dai familiari, dalla ex ragazza, da amici. E quindi lui ha molte difficoltà a ritrovarci sostanzialmente. È un personaggio direttamente mutuato, se vuoi, da Albert Camus, che è uno scrittore, filosofo a cui mi sento molto legato.
Che cade l'anniversario proprio quest'anno, tra l'altro.
Sì. E in effetti sarebbe il caso di rivalutarlo un po' in Italia, temo non sia stato molto letto, almeno negli ultimi 20 anni forse.
Beh, insomma, diciamo, è comunque tra i classici, ecco. L'algerino, se parliamo di lui, no? Ho capito bene, Albert Camus.
Sì. Poi c'era stato anche un film, credo che l'anno scorso, da un suo libro incompiuto, insomma, non pubblicato.
Poi vabbè, L'étranger, Lo straniero e via di seguito, vabbè.
Certo, certo. Thomas, come dicevamo, in questo incidente in cui perde la memoria, uccide una famiglia, quindi sostanzialmente va a ricostruire questo tessuto psicologico di cui è stato privato dal trauma. Di conseguenza, se vuoi, possiamo metaforicamente dire che è svuotato, e al tempo stesso, poi immagino che tu mi chiederai del personaggio femminile, che è Elisa, è un'altra, la coprotagonista, che gli fa da contraltare appunto nelle sue esperienze, che invece ha fatto della vita un'esperienza continua, sbagliando molto spesso, e che ha la folle idea, dopo una vicenda molto traumatica nella sua esistenza privata, di fare un documentario sull'anima, perché lei è sostanzialmente una fotografa, e mette un annuncio in una toilette in cui appunto lei cerca qualcuno che abbia ancora l'anima e che possa prestargliela, appunto per fare questa ricerca, e i due, da questo pretesto poi, cominciano a telefonarsi e a raccontarsi cose molto profonde, e con questo parte un'analisi in effetti del mondo che li circonda.
Quindi questa è una scrittura fortemente psicologica, in cui ritroviamo dei soggetti, dei personaggi che si muovono con forte emotività.
Questo è certo, anche perché parte un po', come dicevo, da alcuni scritti di Camus, nello specifico il mito di Sisifo, quindi va a analizzare in una serie di tableau vivant, una sorta di romanzo epistolare, però che avviene tutto per telefono, le situazioni intime ma allo stesso tempo universali in cui sono immersi i personaggi. Thomas da una parte deve appunto riempire questo vuoto e quindi racconta quello che gli capita, Elisa invece racconta a Thomas quello che vive sulla sua pelle, quindi emozioni, sentimenti, se vuoi, ma non solo, anche riflessioni, direi, che si muovono dalla sociologia fino alla politica, in effetti, perché proprio con questo sguardo disilluso e molto lucido riescono a osservare molto bene il mondo che li circonda.
È un libro anche sulla perdita?
Beh, sicuramente, sull'identità e sulla perdita, appunto, allo stesso tempo, in quanto appunto i protagonisti sono chiamati a fare delle scelte e a ragionare su se stessi e su cosa continuare a portarsi dietro come fardello, e invece anche su una nuova idea della concezione della vita stessa.
Quindi anche questo fotografare, questo tramite che Elisa usa per analizzare i tempi e gli spazi, assume un'altra valenza.
No. non so se emerga da una lettura, però Elisa in un certo senso fa una ricerca quasi alla Leonardo, nel senso come un artista scienziato che vuole fissare alcuni momenti fondamentali dell'esistenza, quindi la foto assume addirittura un valore fondativo proprio nell'esistenza, un documento che fissa un momento e con quel momento anche tutte le emozioni che ci stanno intorno.
Grazie ancora Massimiliano Nuzzo, lo ricordiamo i connotati di questo bellissimo libro, di cui ti facciamo veramente i migliori auguri di successo, anche se è uscito un anno fa e ancora attualissimo, vivo. Ecco, come tutti i libri buoni non durano poco. Si chiama, il suo nome è Fratture, il suo cognome è Italic, la collana Pequod, che è poi quello che dicevamo prima parlando dei fratelli Monina, il vecchio marchio editoriale di questa coppia di grandi editori marchigiani. Alla prossima!
Vi ringrazio molto e saluto tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta vetrata e siamo in collegamento con un mito della radio. Possiamo definire il nostro amico Raffaele Cascone una delle menti, le conduzioni più creative che abbiamo mai avuto nel nostro paese. Lui ha segnato insieme ai grandi, a Giaccio, allo stesso Massarini, a Renzo Arbore, la parte più bella, più pionieristica della musica per giovani e la musica che voleva dare un messaggio in più e non vendere solamente vinili, con un primo programma di cui si è parlato tantissimo, che è Per voi giovani, ma di un altro invece sul quale noi vogliamo concentrare di più l'attenzione, di cui è proprio in qualche modo ideatore, animatore e conduttore notturno, un programma della notte che personalmente amo molto, che è Popoff con due F finali. Dico bene, amico?
Sì,
Raffaele?
Sì, corretto, corretto.
Perché corretto. Raffaele Cascone conduceva appunto dalle 10 di sera fino all'avviso ai naviganti, quindi quella trasmissione che credo non esista più, ormai sono tanti anni che ai naviganti provvedono in altro modo a dire le cose.
Certo.
Ebbene, che cosa mandavi in onda? Perché mandavi in onda delle cose che, devo dire la verità, non erano così banali come si pensava.
Ma vedi, il tutto era sperimentale, come sperimentale ancora la mia vita da un momento all'altro, quindi allora si faceva questa sperimentazione. Io mi lanciai in particolare, iniziava alle 21:29 il programma regolarmente, finiva alle 22:30 sotto il giornale radio, e questo tutti i giorni della settimana, ma il sabato invece iniziava alle 10:30 dopo il giornale radio, continuava fino a mezzanotte e alle 11 veniva interrotto, alle 23 veniva interrotto da questo bollettino per i naviganti. E in che consisteva la sperimentazione? Era la prima volta che andavo in onda in una radio nazionale di notte, quindi percepì immediatamente che, sapete che le onde medie, all'epoca si trasmetteva solo in onda media, quindi in mono, nemmeno in stereo, no? L'onda media a tarda sera, nella notte, si diffonde oltre i confini nazionali.
Sì, sì, come
quindi,
no.
Quindi la sensazione cambiava, perché vedete, chi trasmette in radio, sia con piccola copertura che con grande copertura nazionale o internazionale, in qualche modo percepisce che la distanza alla quale il messaggio arriva, proprio la profondità di campo, è come se per qualche fenomeno misterioso e ignoto chi è in ascolto da lontano mandasse una specie di feedback, di messaggio.
È vero, è vero, è vero. Hai ragionissima, guarda, è proprio la sensazione che stamattina siamo passati al piano di sopra, da noi producono diversi radiogiornali che vanno ad oltre 300 radio, salutiamo gli amici del gruppo Area, e parlavamo proprio di questo, di una stagista che era venuta per imparare un pochino a leggere il radiogiornale, e una delle nostre più esperte lettrici di radiogiornale gli diceva: attenzione, non pensare di parlare al microfono, ma senti l'ascoltatore che sta lontano.
Esatto, ma noi radiofonici siamo un tramite, cioè è ridicolo nel momento in cui ci poniamo come personaggi, ci parliamo addosso, parliamo solo tra di noi. In sostanza noi dobbiamo essere la voce degli altri, noi siamo un mezzo, non siamo un fine come operatori della radio. La radio in sé
deve essere un mezzo al servizio del pubblico e al massimo un dispositivo di accesso a utensili culturali, a situazioni utili per una vita indipendente, ai quali regolarmente magari l'ascoltatore non ha accesso diretto. Quindi siamo un servizio, non siamo dei mirini narcisisti che si devono esporre.
Daniela,
poi
bisogna
pensare che poi il successo ti premia, ma il successo premia sempre chi ha paura di essere mediocre o chi pensa che la realtà al di fuori del successo sia
qualcosa di manchevole. Ma Daniela, mentre ci tentiamo di riprendere la linea, perché purtroppo con Raffaele, che sta a Napoli, deve essere successo qualcosa, tu volevi intervenire su questo?
Sì, volevo intervenire perché secondo me la radio è comunque uno strumento di grande e alta comunicazione, dalla possibilità di un ascolto totale, non distrae dall'obiettivo, dall'argomentazione. È assolutamente uno degli strumenti in tutti i tempi che concentra in modo assoluto l'attenzione sulla cultura, sull'ascolto vero e proprio.
La vogliono superare, ma forse non riusciranno. La televisione in qualche modo è stata già sconfitta da internet, e invece la radio sopravvive anche su quel tipo di strumento che la trasmette. Ma abbiamo di nuovo con noi Raffaele Cascone.
Ma vedi, scusa che ti interrompo, tu adesso ho ascoltato la fine del tuo discorso, la televisione, hai menzionato la televisione e la radio. L'effetto dirompente, devastante della televisione, come l'abbiamo potuto constatare negli ultimi 30 anni, ha cambiato un po' la percezione che si ha di se stessi. Cioè la società dello spettacolo veramente ha invaso i corpi e le coscienze, ma non è detto che debba essere per forza così. Cioè il soggetto popolare, la persona normale, comune, deve diventare di nuovo protagonista. Cioè la bellezza, addirittura l'erotismo, l'importanza è nella persona della strada. Cioè, io che sono uomo e guardo le donne, Mediaset mi ha insegnato che la bellezza non è qualcosa di estetico. Cioè, dopo questa invasione di immagini di donne da copertina, il grande insegnamento, il metamessaggio è che la bellezza è la donna che non è da copertina, è la persona ordinaria. Allora scoprire che la bellezza e la profondità della persona ordinaria, secondo me questo è il prossimo passo dello sviluppo della coscienza.
La TV distrae proprio in questo, ossia è comunque un'espressione di superficie, mentre la radio è ancora densità di contenuto.
Certo, e se vuoi la superficie, otterrai la superficie, quindi la sensazione diminuisce, la profondità dell'esistenza diminuisce, ma ogni cosa ha un suo ciclo. Adesso si è esaurito il ciclo della televisione, c'è il ciclo della rete. La rete è chiaro che rimanda il soggetto su se stesso, perché crea la stessa intimità forse della radio, anche se crea poi un information overload, cioè un sovraccarico di informazioni. Ma questo è il prossimo passo dell'emancipazione, deve cominciare a filtrare senza diventare astenici, cioè senza diventare chiusi, perché adesso l'effetto immediato di questo sovraccarico di informazioni è che tutti diventano astenici e recalcitranti a avere altri stimoli. Cioè tu inviti a uno, dice vieni a fare una festa, dice ma ce ne sono 100 di feste, no?
Raffaele, però non è per interromperti, ma è solo per darti appuntamento a qualche istante di lettura della nostra Daniela Bisin, che ha voluto dedicarti una sua piccola riflessione. Non
grazie.
Ci lasciare, ti prego.
Sono qui.
Ogni giorno che passa si radica dentro di noi come un'edera il sospetto che niente sia necessario, che tutto sia ormai indispensabile. Siamo abituati a chinare il capo, a ubriacarci di certezze venere e maligne. Viviamo una realtà che ci rende frustrati e malati. Ci avveleniamo la vita senza capire perché lo facciamo. La musica ora è un sordo perdersi in qualcosa ove s'annega questa ignavia. Ci affoga. ci rende insensibili a una realtà che non ci appartiene da troppo tempo, che forse non ci è mai appartenuta. Non ho ben compreso cosa fosse essere uomini, donne, altro, discernere la verità da certe ombre, il silenzio da un certo rumore che assorda. Stiamo passeggiando ancora sui ruderi di chi aveva idee e forse anelava un reale cambiamento. Noi no. Non ho idea di cosa voglio essere. Sono troppo presa a lucidare la mia corazza lucente di lustrini inutili, spolpata da abitudini pubblicitarie, accomodata nella mia poltrona logora. Intontita, assente, figlia di un consumismo esagerato, congenito, scontato. Non so più cosa sia la consapevolezza e il pensiero critico. Riecheggiano nelle mie orecchie una per una le parole di Pierpaolo. Ormai sembrano perdute. La strada come incontro, la ribellione come gruppo, il superamento delle regole come solidarietà, la costruzione di nuove strade come creatività, il vedere per superare i limiti. La rivoluzione cresciuta al suono del rock e dando dignità di essere diversi. La scoperta della musica di notte, Popoff, mi scolpiva un desiderio di una vita lontana dai cliché familiari, mi dava un baluardo dal sentirmi una cinica osservatrice di nuove visioni. Bene, io invece le vivevo. Tutto aveva un senso. La musica commerciale era uno spettro lontano. I monolitici valori del passato si sgretolavano. La mia esigenza di nuovo mi apriva alla giustizia e a nuovi segni di uguaglianza. Ma quando il bisogno di rendere reali certi diritti e combattere per essi era divenuto la trama e l'ordito di un tessuto resistente e impermeabile, tutto finì di botto. Il sacrificio della lotta armata rese le nostre finalità infattibili e ingestibili e l'industria culturale riprese il sopravvento, riconducendoci alla ragione. Oggi la musica sembra riattraversare mille strade, ma in realtà questa pluralità non ci rende prolungamenti infiniti di possibilità illimitate. Siamo senza potenza, privi di reali stimoli a perseguire i bersagli. La poca consapevolezza di questo stato atarassico affonda le fondamenta nei buoni propositi umanitari generici e in realtà, non essendoci artisti in grado di emergere per complessità e bellezza, nessuno è capace di guidare un vero movimento. In un certo senso la musica sembra riflettere la decadenza dei costumi e fare parte dello standard univoco. L'ascolto passivo di tutto non equivale a libertà, ma a un brodo indistinto che ci fa scegliere in realtà di non scegliere. Invoco l'importanza dell'educazione alla poesia, alle parole, all'ascolto. Voglio tornare a quella musica, a quelle note notturne che rinnovavano l'impegno sociale, la crescita culturale, il sentimento della bellezza assoluta, la comprensione degli schemi obsoleti per poterli definitivamente superare. Perché la mente, tramite l'orecchio, può veramente imparare senza capire. Perché la poesia, la parola, la musica sono strumenti di un pensiero di cui tutti e tanto abbiamo bisogno per prendere coscienza di essere e volere in armonia. La vera musica è feconda, in un tempo tutto in salita, genera il cambiamento. Viva Popoff!
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, siamo qui Fabrizio e Daniela, sempre con voi. Alberto ci ha lasciati per un attimo perché entriamo quasi nella macchina del tempo, Daniela, perché abbiamo con noi al telefono Raffaele Cascone. E noi lo ricordiamo, ciao Raffaele.
Ciao.
Per le riviste antique, ciao 2001, il Re Nudo, insomma erano i tempi in cui si girava col caballero, i giovani ancora potevano, come dire, guardare verso qualche ideale proiettato nel futuro. Insomma, sembrava che si vedesse un po' di luce in fondo al tunnel.
Sì, si parla di cultura giovanile, anzi di controcultura giovanile, perché era ovvio che i giovani volevano fare qualcosa di diverso rispetto alla merda che si trovavano davanti.
C'era la disobbedienza.
Cioè, la prima cosa era differenziarsi, cambiare le cose, cioè, ma quello, questa necessità di cambiare le cose nel dopoguerra ci fu iniettata dai nostri genitori, perché c'era una crisi di esistenziale tale, cioè si erano accorti che avevano sbagliato tutto, tutte le cose in cui avevano creduto erano sballate. E poi c'era un pacifismo integrale.
C'era chi andava in India a chiudersi negli ashram, o forse si chiudeva nei sotterranei di casa e poi raccontava di essere stato in giro in pellegrinaggi fumosi.
Le coltivazioni.
Ma quella dell'India è stata una degenerazione. Mi diceva un amico molto avanzato, veramente avanzato spiritualmente tra virgolette, che diceva: se io vado in India e incontro un vero maestro, questo maestro mi prende a calcione, perché dice: ma come ti permetti, tu che sei sano, ti godi la vita, c'hai tante possibilità e c'hai anche una visione, un benessere anche spirituale relativo, vieni qui, fai un viaggio così lungo perché vuoi di più, ma comincia a valorizzare quello che c'hai prima, e vaffanculo, vattene, insomma, questo sarebbe stato un maestro valido.
No, ma il viaggio era anche l'attraversamento di uno spazio che oramai era al limite, cioè, la gente voleva andare oltre.
Certo,
ma io ero piccolo negli anni 70, Raffaele, però insomma io sono del 72, però mi ricordo, insomma, per me sono stati gli anni di grandi impressioni visive, che so, Via Fani in televisione, l'attentato al Papa, l'anno dei tre Papi, il 78, insomma sono cose che all'immaginario infantile sono rimaste, come dire, sovraimpresse proprio.
Ma anche per noi che eravamo adulti, io avevo io sono del 45, quindi avevo 30 anni nel 75, se non mi sbaglio. Ma per noi fu, cioè, gli anni del terrorismo, gli anni del terrore in Italia, fu un viaggio all'indietro, fu un incubo straordinario, perché tutto diventò, cioè, la cultura finì, cioè, l'Italia si è bloccata in quegli anni.
Era la cultura del terrore, l'escalation.
Se ci fosse stato, non c'era un modo migliore per paralizzare tutto. Infatti poi a cui protesta, chi ha giovato tutta questa roba? Ha giovato a tenere tutto fermo e a tenerci bloccati al Medioevo. Insomma.
Tra l'altro quella decade è stata spesso segnata da molta critica degli anni passati come un'età povera dal punto di vista del romanzo, per esempio. Mentre invece mi sembra molti nomi fioriti allora oggi cominciano a essere fortemente rivalutati, che so, Volponi con i suoi romanzi industriali, Ottieri, insomma, un'età controversa, no? Lo sappiamo bene,
ma,
lo sappiamo bene.
Ma certo, ma perché tutti i fermenti di allora furono messi a tacere, perché nel momento in cui chiunque dissentisse rispetto alla banalità più ridicola e più metafisica, veniva etichettato come un alleato dei terroristi. Cioè, bastava che dicevi: non sono d'accordo. Cioè, ecco, adesso si dice sei divisivo, no? Questa cosa qui. In fondo, provando adesso a creare questa frattura, questa conflittualità.
Ma non è un caso che molti abbiano scelto in maniera più riservata la strada o dell'ironia, come fece Montale, per esempio. Satura è del 71, il libro in cui rovescia sostanzialmente tutta la poetica, e non è un caso che inauguri proprio quella decade. Poi lo stesso anno di Trasumanare e Organizzare di Pasolini, invece la letteratura come bomba proprio, come ordigno esplosivo, certo. Ordigno contro.
Certo, ma lì il chiamarsi fuori ha sempre una sua dignità, cioè io mi posiziono al di là della banalità degli eventi del quotidiano, della violenza degli eventi del quotidiano, e mi riservo poi di riapparire e di essere utile e fruibile in un'epoca migliore. È sempre un dispositivo che funziona.
Credo sia stato anche lì che è nata un certo genere di comunicazione del tipo prefigurato da Guy Debord, per esempio, nel libro celebre La società dello spettacolo. Sì. Io sono nato il 26 agosto del 72, Raffaele, sì. Cioè lo stesso giorno di Loredana Lecciso, alla stessa ora addirittura, e del figlio di Mike Bongiorno, che quel giorno ebbe tutte le prime pagine dei giornali italiani, cioè il fatto del giorno era la nascita del figlio di Mike. Questo la dice abbastanza lunga e abbastanza precisa, no? Sull'indirizzo che ha preso la comunicazione.
Il peso dei mass media.
Lì c'è una responsabilità da parte di quelle che erano le avanguardie. E le avanguardie, c'erano le avanguardie che erano stellari che era difficile stargli appresso, e poi c'erano le avanguardie ufficiali, le quali consideravano la cultura come una sovrastruttura, i media una sovrastruttura. Io mi ricordo i dibattiti prima della riforma della RAI, perché all'epoca c'erano solo tre radio che erano le radio nazionali e poi due canali televisivi, ma in fondo la sinistra considerava i media, anche i media elettronici, come una sovrastruttura quasi inutile. E quindi poi ci fu questo patto presunto con Berlusconi, per cui dice tieniti le televisioni e noi ci prendiamo terzo canale televisivo, insomma ci fu una sottovalutazione.
Diciamo che poi si è dispiegata un po' tutta la potenza di quel tipo di mezzi, magari ecco sul finire degli anni 70, all'inizio degli anni 80, la nascita delle TV commerciali. Ma voi quando facevate le riviste, lo spirito qual era in fondo?
L'idea era questa, cioè in Italia in generale per quanto riguarda le riviste erano abbastanza ambivalenti, perché da una parte volevano cavalcare l'onda dello spettacolo della musica, cioè proprio il livello più commerciale possibile, dall'altro si rendevano conto che la musica che arrivava da oltreoceano, dall'Inghilterra, dal resto del mondo, era una musica che rispecchiava una controcultura giovanile, quindi c'era un po' questa volontà di fare anche un po' di controcultura, anche se rendeva un po' impopolari da un punto di vista di distribuzione essere controculturale, perché veniva vista un po' male questa, cioè il ragazzo ideale della volgata comune italiana dell'epoca doveva essere un po' un tipo alla Gigliola Cinquetti, doveva essere un po' acqua e sapone.
Riconduciamo tutto di nuovo all'immagine televisiva.
Sì, stereotipi da musicarello, ti ricordi i famosi musicarelli, Raffaele?
Ma guarda, noi giovani di allora, cioè io sto pensando di tutto agli anni 60, e noi consideravamo quello che la televisione presentava, ma anche la radio, barzellette, cioè... Ma andando ancora più indietro, io avevo 8 anni nel 1953 e ascoltavo regolarmente in onda media tutte le radio americane della Germania che trasmettevano il bebop, il jazz, il rock and roll, eccetera. Quando io ho visto per la prima volta il Festival di Sanremo, sono stato traumatizzato. Parlo del 1953-54.
Raffaele, quindi... dobbiamo purtroppo salutarci, però noi vorremmo invitarti di nuovo per proseguire questa bella conversazione, magari tirare avanti dagli anni 70 fino
magari.
A noi.
D'accordo, io penso che domenica prossima pure potrebbe essere.
Ti aspettiamo prestissimo allora.
Sì.
Ma per venire in studio, che
magari.
per invadere militarmente lo studio.
Sarà un piacere, occupiamo Radio Città Futura.
È andato.
Un abbraccio Raffaele.
Arrivederci. Ciao.
Carta vetrata.
Da Rovigo abbiamo Cristiano Draghi. Ti do una bella notizia, che un cittadino della vostra provincia, che è stato uno dei grandi editori di Milano, un personaggio magari di cui vi siete anche dimenticati, parliamo di Attilio Barion, che fondò a Milano, a Sesto San Giovanni, una delle case editrici più innovative, la Barion Edizioni, che vendeva tutto attraverso dei carretti che giravano tutta la Lombardia e poi iniziarono a vendere libri un po' ovunque. La loro specialità era quella di fare libri che costassero meno di un centesimo di lira, un po' qualche forma un antesignano delle mille lire o della Newton
Compton, una cosa cinquecentesca, i carretti su cui giravano questi cultori del libro apocrifo, no? E vendevano magari i rifacimenti del Furioso.
Lui era di Arquappolesine, sicuramente sai dov'è, poi ci dirai com'è questa città, ma noi non ne abbiamo la minima idea, so solo che c'è a Rovigo una porta Arqua.
A Rovigo c'è una porta Arqua, ciao a tutti, ma Arquappolesine è molto carina da visitare perché ha uno splendido castello.
Che è diventato sede comunale, da quello che mi dicono.
È già sede comunale, ma dovrebbe diventare la sede comunale della nuova entità che si chiamerà Civitanova Polesine, che dovrebbe essere la prima fusione di comuni che si fa dopo moltissimi anni.
Ah, bene.
A Rovigo la prima fu quella all'attuale Portoviro, che fu la fusione di Donada e Contarina, ma molti anni fa. Adesso saranno ben 5 comuni che si uniscono e dovrebbe il castello del qua. Io ci ho visto dentro, pensate, di una compagnia amatoriale di Vicenza, una rappresentazione di Romeo e Giulietta nelle varie stanze, fantastica, dentro il castello. Bellissimo.
Ma torniamo a Barion Edizioni, perché questo marchio è rispuntato fuori. Del 2013 sono usciti una decina di libri con questo marchio. Non si sa chi ci sia dietro, è abbastanza misteriosa, però ci sono bellissimi libri, tra i quali volevamo segnalare La strage di New Orleans, che è un libro non più giovane di qualche cinquantina d'anni fa, ma insomma, che scrisse il nostro Giuseppe Prezzolini, andando a scavare nella storia di questa strage di italiani avvenuta nel marzo del 1891, quindi tantissimi anni fa, perché un gruppo di siciliani che viveva a New Orleans in qualche modo si lamentava di un poliziotto un po' troppo invadente, perché gli chiedeva il pizzo. E sì, era così, era proprio il contrario. Questo poliziotto li taglieggiava, viveva sulle loro spalle e loro si ribellarono. Bene, per tutta risposta, ma parliamo di una piccola scazzottata, non è che il poliziotto morì, assolutamente nulla di tutto ciò. Ebbene, per questo invece fu fatto un attacco, un pogrom, qualcosa del genere, insomma, e furono uccisi tantissimi italiani. Ne sapevi qualcosa di questa strage di New Orleans?
No, francamente no, devo dire che mi ricorda il fatto di cui si è discusso e anche abbiamo scritto qualche tempo fa. Bisognerebbe sapere, quando si parla di immigrazione, che gli italiani erano considerati una sorta di africani. Cioè, essendo noi sotto una certa linea, quindi sotto la metà di... ora Rovigo è esattamente sul 45esimo parallelo, quindi c'è stata un'installazione, forse ve l'ho già raccontato, di un artista che ha scritto: se state viaggiando dal polo nord all'equatore siete esattamente a metà strada. Ecco, l'ha piazzato sulla strada Romea qui lungo la costa. Ma essendo noi appunto dal Polesine in giù, da questa parte d'Italia, diciamo con l'Appennino, sotto il 45esimo parallelo, eravamo diventati africani e venivamo considerati un po' come tali, insomma. E questo quindi va capito e va pensato, questo dovremmo sempre riflettere, come qualcuno diceva, resistere, quando pensiamo a chi arriva qua immigrato e diciamo africani.
Abbiamo perso la cognizione dell'esserlo stati prima degli altri, degli immigranti, di essere andati come invasori, fra virgolette, come molti concepiscono quelli che vengono in Italia, di essere stati trattati anche malissimo, fra l'altro.
Cristiano, non ti ho presentato la nostra nuova
Salve,
compagna
Cristiano.
Di trasmissione.
Evviva,
parliamo di Daniela Bisin, che poi imparerai a riconoscere al volo.
Bisin, un altro nome sul Veneto qua.
Sì, mio nonno era di Merlara, Padova.
Beh, Merlara potremmo sconfinare e conquistarlo, siamo vicini.
Sì, proprio vicinissimi. Quindi benvenuto. E stavamo facendo delle piccole riflessioni su questi grandi argomenti, e dovrebbe far parlare di sé proprio in un momento in cui diciamo l'extra, essere extra, cioè essere al di fuori di un contesto sociale, politico, e essere visto sempre come l'intruso che si insinua. Noi lo siamo stati per moltissimo tempo e forse siamo stati ghettizzati più di tanti altri. E questa cosa come si può riflettere in un luogo come quello che può essere Rovigo? Perché fra l'altro, cioè, il Veneto, insomma, è una culla abbastanza bollente rispetto a questa cosa.
Beh, pensa che nel 1951, quindi non è che sia molto tempo, tanta gente è qui con noi, in mezzo a noi, è viva.
Certo.
Cioè, eccetera, circa 80.000 persone lasciarono questa provincia per l'esondazione del Po, per la rotta del Po, che più che fare morti ne fece, ma relativamente pochi ne fece di più l'alluvione di Firenze. E costrinse un'enormità di contadini, di braccianti, eccetera, ad andare a cercare fortuna da altre parti. Quasi tutti andarono nel verso Piemonte, Lombardia, eccetera. Ancora Chieri, Michelino, Arò e posti del genere, Appero, ci sono fortissime comunità di origine polisana, ma basta andare in Argentina per trovare invece quelli che nell'Ottocento ci andarono dopo la rotta invece dell'altro fiume che abbiamo qui, l'Adige. Insomma, noi siamo sempre qua che diciamo guarda, così, ma riflettiamo, poi c'è un'associazione polisana nel mondo tuttora piuttosto attiva, quindi però credo che una certa cultura dell'accoglienza sotto sotto ci sia, guardate, è stata lanciata qui anche della solidarietà, diciamo, perché in tempi di crisi è difficile la solidarietà. Si è conclusa ieri una iniziativa di raccolta di fondi per l'ecografo della pediatria di Rovigo, e guardate che quasi tutti i bambini che nascono oggi sono figli di immigrati, sono spesso più immigrati che polisani. Ci volevamo 33.000 euro, ne sono stati raccolti 42.
Quindi, ecco, Cristiano, vorrei aggiungere,
ancora c'è qualcosa di buono al mondo,
vorrei aggiungere solo un fatto al ragionamento. Mi sembra una sfumatura psicologica abbastanza semplice. Voglio dire, le culture che emigrano, come abbiamo fatto noi da una certa altezza del Novecento in poi, probabilmente manifestano questa capacità di apertura mentale, di accoglimento dell'idea di transito, di migrazione, proprio nella sezione sociale che prende il via e parte. Chi rimane invece forse resta estraneo a questa cultura, quindi non mi sembra sbalorditivo che noi siamo tuttavia rimasti un popolo che non riconosce il suo essere stato.
Io vorrei chiudere la trasmissione, Fabrizio, saluto intanto Cristiano sempre per la sua gentilezza nell'essere con noi, facendo proprio ricordare i nomi di queste persone uccise a New Orleans nel 1891, in qualche modo che questi nomi rappresentino un po' anche Sacco e Vanzetti e tanti altri, perché sono stati trucidati dalla folla: Antonio Abbagnato, James Caruso, Rocco Geraci, Antonio Marchesi, Pietro Monasterio, Emanuele Polizzi, Frank Romero, Antonio Scafidi, Charles Traina. Ebbene, questi sono i 9 nomi delle persone uccise perché si sono ribellate a un poliziotto che li taglieggiava per il loro lavoro. Grazie ancora, alla prossima puntata.